Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 24 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. E oggi in modo particolare questo annuncio risuona nei nostri cuori. Davvero Cristo sia lodato. Potremmo per una volta tentare di immaginare che cosa sarebbe di noi se non fosse venuto Gesù. Che cosa penseremmo di Dio se non fosse venuto Gesù a raccontarcelo? In base a che cosa prenderemmo le nostre decisioni? Come condurremmo la nostra vita? Che cosa sarebbe di noi? Beh, sicuramente una cosa che balza subito alla mente è che noi tenteremmo di dedurre Dio dalla realtà. Cioè noi cercheremmo di capire chi è Dio osservando la realtà. E questo è il procedimento che fanno tutti gli uomini. E persino anche quando siamo battezzati. È il procedimento che ci viene più connaturale. Tant'è vero che qualunque cosa capita, noi cerchiamo di dichiarare che questo che sta capitando dice qualcosa dell'identità di Dio, del volto di Dio. Ecco, per fortuna però, Gesù si è mostrato. Dio si è mostrato in Gesù. E quindi ha spezzato questa idea che l'uomo potesse in qualche modo dedurre Dio dalla realtà. E attenzione che già nell'ebraismo, già nel giudaismo, soprattutto le voci dei profeti dicevano: no, non tentate di dire chi è Dio. E persino in quel libro sapienziale che è il libro di Giobbe, Giobbe che non peccò e non imputò mai a Dio del male, neanche quello che gli capitava o che gli capitava attorno, e tentò lungo tutta la sua vita di difendere l'immagine di un Dio buono, paziente, misericordioso e giusto, quando alla fine cerca di dire qualcosa circa Dio e dice cose sapienti, Dio stesso gli dice: ma tu dov'eri quando io creavo il mondo? Come per dire: guarda che dallo tuo sguardo di uomo, per quanto santo, per quanto puro, non puoi dedurre Dio. Dio è infinitamente più grande della tua stessa immaginazione. Ecco perché noi dobbiamo essere molto umili, anche quando tiriamo certe conclusioni temerarie sull'identità di Dio, forse dovremmo un po' morsicarci la lingua. Gesù è venuto a mostrare il volto del Padre, e questo non può mai passare come un già dato. Ciascuno di noi, per poter capire l'identità di Dio e avere una giusta ed equilibrata relazione con Dio Padre, deve poter incontrare il volto di Gesù, deve poter averne una relazione forte e duratura lungo tutta la sua vita. Non può essere il batticuore un po' adolescenziale di un momento della vita, e non può essere il momento di rabbia di un momento di particolare tristezza della vita. È un incontro con Gesù che dura e si perpetua giorno per giorno, con dei momenti magari di grande trasporto, dei momenti più di aridità, ma questa conoscenza di Dio, del Padre, si dà soltanto all'interno di una relazione duratura e profonda con Gesù. Perché dico questo nell'Epifania del Signore? Perché dobbiamo prendere sul serio la vicenda dei magi. Forse è un'impressione mia, ma la vicenda dei magi è molto relegata al presepio e a qualcosa di un po', passatemi il termine, naif. Ma se gli evangelisti si premurano di parlarne, è perché in questa vicenda c'è dentro un mistero molto grande e profondo, che niente ha a che vedere con le lucine colorate. La vicenda dei magi è emblematica perché costoro arrivano a Cristo partendo da un dato scientifico, un'osservazione del reale. Questi astrologi, più che astronomi, tentavano di dedurre l'esito della vita dell'uomo da alcune vicende celesti, e lo facevano in modo scientifico, appunto, direi quasi religioso. E infatti, vedendo sorgere questa stella, poi gli astronomi di oggi ci spiegano che non fu una stella ma una convergenza di pianeti, dissero: beh, se succede questo, un grande evento sta capitando, andiamo a vedere, qualcosa di importante, di unico. E andarono, e questo viaggio non durò poco, perché se Erode fece uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù, vuol dire che i magi che avevano informato Erode del momento nel quale la stella era apparsa, significa che questo viaggio è durato almeno 1 anno. E loro si sono mossi con tutte le difficoltà del tempo e sono andati e hanno continuato a seguire questo evento. E lungo questi mesi che cosa avranno pensato? Che cosa ci sarà stato nel loro cuore? Beh, una cosa la sappiamo di certo. L'attesa che loro avevano era di un evento politico, la nascita di un re. Evento politico e religioso insieme, se vogliamo, perché comunque un re era sempre un evento un po' divino. E infatti vanno a cercarlo da Erode, questo evento. Ma la domanda che noi dobbiamo farci è: ma come hanno potuto pensare di lasciare dei doni così preziosi, come dei doni che furono portati per un re, in una casa di povera gente, di gente comune? Questo è un fatto scandaloso, è un fatto che non si spiega. Che cosa avranno raccontato tornando nelle loro terre a chi aveva affidato loro queste ricchezze? Che hanno lasciato delle ricchezze incalcolabili anziché nella reggia di un importante sovrano, nella casa di un carpentiere, tra povera gente? Evidentemente, se hanno compiuto questo gesto, è perché in quella casa è avvenuto un incontro che ha sconvolto loro la vita. È che nel dialogo con questa donna, è interessante che il Vangelo di Matteo dice, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Parla della relazione tra questa madre e questo figlio, tra questo figlio e questa madre. E allora lì, nella conoscenza di questa relazione, ecco che fanno questa pazzia. Lasciano queste ricchezze. Ecco perché questo fatto non può essere legato a un ambito naif della nostra fede. L'incontro ti cambia la vita, soprattutto se sei capace, se vuoi vedere la relazione che c'è tra questo bambino e sua madre, tra questa madre e questo bambino. Che cosa avrà raccontato Maria di questo figlio? Loro sono i primi estranei che ricevono un annuncio sconvolgente, che la nascita di questo figlio non è dovuta all'intervento di un uomo. E come faranno a credere a questo? Evidentemente perché il dialogo con questa donna gli cambia la vita. Nessuno di noi crederebbe a un'estranea che racconta un fatto così incredibile. Evidentemente, nello sguardo, nelle parole, nei gesti, negli atteggiamenti di questa donna, hanno capito, hanno incontrato il mistero di Dio. E ritornano. E questa realtà incontrata li seguirà e darà loro il coraggio di poter dire: sì, abbiamo lasciato quelle ricchezze incalcolabili in una casa, perché lì è avvenuto qualche cosa di imprevedibile e che ci ha cambiato la vita. Allora ecco che qui noi possiamo osservare noi e la nostra vita, noi e la nostra personale vicenda. La relazione con Gesù, innanzitutto, non si dà mai senza una precisa relazione con sua madre. Non si accede alla verità di Gesù se non dentro l'osservazione e l'incontro della vita di Maria. E qui capite, non si tratta di una semplice devozione mariana. Si tratta di un penetrare l'evento della salvezza che ha investito l'umanità di Maria. lo sconvolgimento che si è dato dentro in quella vita umana. E allora questo si compenetra con il mio umano. Comincio a capire che ciò che è stato il verbo per Maria diventa la possibilità che sia anche per me. Ecco che Paolo dice con semplicità e chiarezza che siccome è apparsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza, a noi insegna di rinnegare le impietà, i desideri mondani, a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione totale della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cioè ci insegna un cambiamento radicale. Ecco perché la nostra è una fede di gioia. L'apparizione del Salvatore non è come viene disegnata nel giudizio universale, cioè un evento tremendo che deve far paura, ma è un evento di grandissima delicatezza e di gioia che deve far riflettere sulla nostra capacità di portare questo verbo dentro di noi. Noi siamo chiamati a concepire il verbo esattamente come Maria. Questo deve sconvolgerci la vita positivamente. Deve riempire la nostra vita di quella grazia che gli altri incontrandoci scoprono di averlo incontrato anche loro. Deve avvenire, cioè, ciò che è avvenuto da quel dialogo misterioso e segreto tra i magi e Maria. Persino gli uomini di scienza, parlando con noi, dentro in ciò che noi raccontiamo della nostra vicenda di gestazione del Verbo, devono poter scoprire la bellezza della venuta nell'umanità di Gesù Cristo. Questo è il compito della Chiesa. Questo è il nostro compito, non è quello di dire dei no al mondo, o di bacchettare qualcuno, o di imporre delle verità. Maria non ha imposto nessuna verità, ha favorito ed elargito un incontro, perché lei portava dentro di sé questo incontro, lei portava dentro di sé questo sia la verità di Dio. Ecco che questo noi dobbiamo comunicare ai nostri figli, ai nostri nipoti, al vicino di casa, al commerciante, a quello che incontriamo, che la mia vita è ricca di giustizia, pietà, sobrietà, rinnegamento delle impietà e dei desideri mondani, perché io sono di Cristo, perché Cristo è in me. E allora la mia vita diventa ricca di gioia, di speranza, di pace, per me stesso e per coloro che mi avvicinano. Voglia il cielo che questo avvenga e chiediamo al Signore che ci aiuti a sostenere questa attesa dentro questa grande speranza. Sia lodato Gesù Cristo.